Valsemir High School Radio.
Radio Valsonair presenta Prof a distanza. La scuola a casa tua sulle onde del web. Perché non si finisce mai di imparare.
Valsonair, dal liceo al web.
Un ben ritrovati a tutti voi studenti di quinta. Allora, oggi è il 12 maggio 2020. Molto bene, quindi al 12 maggio, anzi un po' prima, ieri, è uscita l'ordinanza, o meglio la bozza definitiva dell'ordinanza dell'esame, e questo ci porta a fare anche un po' di chiarezza in vista degli ultimi argomenti che dobbiamo spiegare. E allora siamo pronti per riprendere le nostre lezioni su Tacito, e ovviamente andiamo un po' rapidi, e quindi in questo podcast ci occupiamo rapidamente di accennare alle storie e agli annales di chi cosa sono e di che cosa parlano. Lascio poi al vostro attento studio sulla dispensa lezione 3 la trama, sostanzialmente il contenuto dei vari libri, ecco, sapere di che parla in maniera precisa, ma lo lascio alla vostra lettura, perché siete in quinta e siete in grado di fare un riassunto di una storia avvincente come quella che racconta Tacito in queste due opere. Noi in questo podcast semmai ci occuperemo di fare chiarezza su queste due opere, capire perché sono state scritte, quali sono gli obiettivi, quale ideologia c'è dietro quest'opera. Cominciamo allora col dire che Historia e Annales sono i due capolavori di Tacito, vi dicevo, ampiamente saccheggiati da tanti altri scrittori e anche dai romanzieri che ancora parlano nei loro romanzi storici ambientati nel primo secolo d.C. dell'antica Roma. Le storie vanno dal 69 d.C., cioè alla morte di Nerone, sapete, il 69 è l'anno dei quattro imperatori, e arrivano fino al 96 d.C., quando muore, nell'ennesima congiura, Domiziano, l'ultimo imperatore della dinastia dei Flavi. Gli Annales, invece, anziché proseguire, quindi partire dal 96 e parlare di Nerva, di Traiano, con un colpo di scena, perché nelle Historiae Tacito aveva annunciato che avrebbe proseguito la storia fino ad arrivare al suo imperatore preferito, cioè Traiano, compie un doppio salto carpiato e invece torna indietro nel tempo, e quindi riprende nella narrazione il periodo della dinastia Giulio-Claudia. Quindi parte dalla morte di Augusto, 14 a.C., e arriva fino alla morte di Nerone, il 68, accantonando quindi, e dovremo spiegare il perché, quel progetto annunciato nella prefazione delle Historiae di arrivare fino a Traiano. No, non si arriva a Traiano, ma si torna indietro, si parte da Augusto. Per cui le due opere di Tacito, Historia e Annales, coprono un periodo che va dalla morte di Augusto, 14 d.C., scusate, non avanti Cristo, dopo Cristo, e fino ad arrivare alla morte di Domiziano nel 96. Che cosa ci rimane di quest'opera sterminata? Ahimè, molto molto poco. Delle Historiae ci rimangono i primi quattro libri e parte del quinto, su 14 libri ne abbiamo sì e no 5. Degli Annales abbiamo dei gruppi, abbiamo i libri dedicati all'imperatore Tiberio, successore di Ottaviano Augusto, quindi i primi libri degli Annales, e poi altre sezioni. Su 16 libri qualcosa abbiamo. A dopo.
Where are we going this time?
Classe, la radio è di classe.
Istorie e annales dunque. Bene, vediamo allora di entrare nel merito dell'opera, anche se, come vi dicevo, procediamo rapidamente per quanto riguarda il contenuto. Dunque, le Istorie sono un'opera che va a parlare un po' del periodo buio dell'impero, almeno così la pensa uno come Tacito, che non nasconde le sue simpatie repubblicane. Sgombriamo però subito il campo da un equivoco. Non è un nostalgico repubblicano, d'accordo? Quindi l'ultimo nostalgico repubblicano nel campo della storiografia, almeno fra quelli noti, quelli cui libri ci sono giunti perché altri furono bruciati, fra l'altro proprio da Domiziano, l'ultimo grande nostalgico della Repubblica era Tito Livio. Tito Livio, il quale scherzosamente Ottaviano lo chiamava Pompeianus, no? Tito Livio mangiava alla stessa tavola di Ottaviano, i due erano amici, c'era grande stima e quindi, diciamo così, pur essendo Ottaviano il primo imperatore, Tito Livio veniva scherzosamente preso in giro dall'imperatore de facto di Roma, Ottaviano, il quale diceva sì, sei un nostalgico della Repubblica, però ecco, era un nostalgico della Repubblica sui libri, perché poi per il resto Tito Livio condivideva gli ideali del principato di Augusto. Non cerchiamo tutto questo in Tacito. Tacito è certamente uno che proviene dall'aristocrazia senatoriale, ma non è un nostalgico utopista della Repubblica, cioè non è uno che pensa che la Repubblica si possa restaurare e neanche lo vuole, cioè l'impero è necessario. Certo che l'impero è necessario quando capita nelle mani di personaggi come Domiziano, come Nerone, forse anche, ecco, allora è un problema. E quindi mi interessa soprattutto vedere il primo libro in cui c'è il proemio, perché nel proemio l'autore dichiara i suoi intenti e spiega un po' quale sarà il suo metodo. Dunque il proemio, c'è la professione di imparzialità dell'autore e una sintesi valutativa della materia che deve trattare. Quindi la scansione di quest'opera è una scansione annalistica. Quindi Tacito esce fuori dalla monografia storica, come aveva fatto Sallustio, che aveva scelto la congiura di Catilina e la guerra giugurtina come esempi emblematici, monografie storiche per spiegare il problema della corruzione e della decadenza di Roma. Niente di tutto questo in Tacito, lui segue la tradizione storiografica, anno per anno passiamo in rassegna politica interna, politica estera, imperatori, ordini del senato, leggi fatte e via di questo passo. Quindi una storiografia annalistica. E il punto di partenza è il 1 gennaio del 69 d.C., quando le legioni della Germania superiore si ribellano, e poi si ribellano anche quelle della Germania inferiore e proclamano Vitellio imperatore. E quindi via con l'anno dei quattro imperatori. Lascio a voi a vedere la successione, ma ricordate che ne abbiamo già parlato quando abbiamo introdotto storicamente il periodo della dinastia dei Flavi, sostanzialmente. Quindi si parlerà della lotta fra i cosiddetti quattro imperatori, il 69, un anno particolare, che occupa veramente tanti libri, perché Vespasiano, tutto sommato, il suo nome comincia a essere accennato nel terzo libro e poi arriva nel quarto libro, ecco. La prima parte è corposamente dedicata a questo gruppo e è probabile pensare che ci fosse molta disparità di spazio. Se un anno come il 69 occupa almeno i cinque libri che abbiamo, dobbiamo immaginare che poi nel trattare la dinastia dei Flavi sia andato avanti piuttosto rapidamente. Quindi l'anno del 69 è tutto sommato quello che noi abbiamo di quest'opera. Lascio appunto alla dispensa e al libro concretamente vedere quali sono i fatti principali. Negli Annales, invece, i primi sei libri partono ab excessu divi Augusti, dalla morte del divo Augusto, e quindi comprendono i regni del successore di Augusto Tiberio, dal 14 al 37. Poi, dopo alcuni capitoli dedicati a narrare come mai Augusto si fosse trovato in mano tutto questo potere e aver parlato della sua morte, ecco che si parla di Tiberio. Tiberio viene rappresentato come un sovrano sospettoso, dissimulatore, fa finta di concedere al Senato dei poteri, ma non lo fa perché è convinto della bontà dell'autonomia del Senato, lo fa perché vuole vedere quali sono i nemici. Quindi Tiberio viene presentato come un finto umile, un finto aspirante alla concordia, ma in realtà è un uomo spietato che usa trucchi per far venire allo scoperto i suoi nemici. E così vedete voi quello che viene raccontato. Ricordate che è in questa prima parte che viene citata anche una disastrosa sconfitta di Teutoburgo negli ultimi anni dell'impero di Augusto. Ricordate, una sconfitta talmente clamorosa per l'esercito romano che Ottaviano stesso aveva dato l'ordine di non parlarne, di cancellarla, nessuno doveva sapere. Ecco, Tacito ne riparla. Questo ci fa un po' pensare. Se voi ci fate caso, mai nessuno aveva osato parlare e dare un giudizio sull'impero di Ottaviano. Ottaviano era sempre rimasto fuori da tutte le beghe fra storici perché è considerato una figura che dall'alto del suo potere aveva restaurato la Repubblica. Così ce l'aveva presentato il circolo di Mecenate e così la tradizione storiografica l'aveva sempre trattato, anche quella più filo senatoriale. Tacito non critica Ottaviano perché in realtà non ne parla direttamente, ma solo il fatto di partire dalla morte di Ottaviano e domandarsi come mai Ottaviano aveva avuto tutti questi poteri ci fa vedere la novità di quest'opera. Per la prima volta parliamo anche di Ottaviano, diciamo un attimo che cosa ha fatto, diciamo che Ottaviano non è stato il restauratore della Repubblica, ma Ottaviano è stato il primo imperatore, sostanzialmente è stato il primo imperatore, ecco. E quindi questo è già un motivo di grande interesse. Nel secondo libro si seguono le avventure di Germanico, l'altro rivale, no, rispetto a Tiberio. Lascio a voi tutte le diatribe, le lotte, gli omicidi, perché c'è anche questo da dire. Gli Annales, più che un libro di storia, a volte sembrano veramente, hanno il tono delle tragedie shakespeariane, complotti per uccidere imperatori, madri che tentano di uccidere i figli, figli che tentano di uccidere le madri e ci riescono, sto parlando ovviamente di Nerone, cioè davvero alla grandiosità delle tragedie per il potere di Shakespeare, tanto che a volte ci rendiamo conto che siamo ben oltre l'imparzialità storica e che la valenza più importante di quest'opera è il suo valore letterario. E lo stesso Tacito, come vedremo, se ne renderà conto quando dirà: mi tocca parlare delle congiure di palazzo, non posso parlare delle grandi conquiste, delle grandi imprese. Ormai noi storici di questo dobbiamo parlare, perché questo è quello che ci dicono. Quindi ricordiamo che c'è anche poi la parte su Seiano, colui che complottò contro Tiberio con un colpo di stato che fu scoperto all'ultimo momento, che avevamo già visto parlando di Fedro, insomma, tutti i fatti che noi sappiamo. Vediamo fra un po' come possiamo riflettere ancora su quest'opera. All the children testified from Miss Macbeth at a fishbone slide in her cobweb dresses. Her eyes were black and spurs were cold, clutched as white as chalk dust. Her fingers sweated India ink, empires and pen letters. There is a hungry hanging tree just below your bedroom window. You can hear it take. Ran red inside, but was she really evil? Was she only pantomime?
Mr.
Class, la radio è di classe.
Eccoci tornati. E quindi, sempre parlando di queste dinastie imperiali, di questi complotti, di questi delitti, di imperatore imperatore, arriviamo fino all'ultima parte, quella che riguarda il principato di Nerone. Prima Neroncino, come dicevamo sempre scherzando lezione, ricordate, cioè il giovane imperatore, amante dell'arte, della musica, che ci tiene di più a organizzare un concorso canoro piuttosto che a occuparsi della politica concreta di tutti i giorni, e lascia il lavoro a Seneca e Agrippina, sua madre. E poi invece il periodo in cui Nerone diventa un sovrano assoluto, uccide la madre, uccide il fratellastro, allontana Seneca, l'ultimo periodo, il periodo diciamo assolutistico di Nerone. Qui ci sono veramente dei momenti significativi, ed è qui fra l'altro che incontriamo Petronius Arbiter, come avevamo detto studiando Petronio, se ricordate, è qui che c'è spazio anche per questi personaggi della corte neroniana. Tacito ci dà delle veramente pennellate d'autore nel descrivere questi personaggi e davvero ci traccia un quadro emblematico di quest'epoca. Ahimè, l'opera si interrompe intorno al capitolo 35esimo, quando si sta parlando un po' più nel concreto della cosiddetta congiura dei Pisoni e si contano le vittime della repressione neroniana. Parliamo adesso delle caratteristiche di queste opere, ne parliamo insieme. Entrambe le opere, dicevamo, seguono la tradizione annalistica. All'interno di ciascun anno il racconto poi presenta vicende interne e vicende esterne. Ci sono differenze fra le due opere, al di là del fatto che abbiano in comune la trattazione annalistica? Certamente. Le storie, ad esempio, sottolineano in maniera particolare, soprattutto nel proemio, che è una vera e propria dichiarazione di intenti, la necessità di fare un nuovo tipo di storiografia, onesta e obiettiva. La famosa frase di Tacito che vi prego di ricordare è questa: sine ira et sine studio, cioè senza odio di parte e senza, diciamo così, la passione politica che ti porta a travisare le notizie. Mi permettete una cosa, forse proprio quello, questo è il mio parere ovviamente, che bisogna fare quando parliamo di feste come il 25 aprile. Cercare di ricordare la lezione di Tacito, sine ira et sine studio, La festa di tutti noi, importante per la libertà che ci è stata data, sarebbe ora di parlarne sine ira et sine studio e non tutte le volte dividersi, chiusa la parentesi. Le storie mettono in luce l'inevitabile necessità di trattare, ahimè, è quello di cui si può trattare, cioè argomenti negativi. Non ci sono fatti particolarmente edificanti e gloriosi, non c'è la sconfitta di Annibale ad opera dei romani all'ultimo momento, non ci sono questi fatti epici della storiografia del passato. Ci sono omicidi, tradimenti, distruzioni, disastri, sentite Tacito. Mai sciagure più atroci del popolo romano o prove più fondate dimostrarono che non della nostra sicurezza si preoccupano gli dèi, ma della nostra punizione. Ricordo un po' Lucano, se ricordate, quando diceva che gli dèi gelosi volevano la distruzione di Roma. Ecco, Tacito non la punta sul poetico, sul tragico, ma dice così, cioè devo trattare di queste cose perché, ahimè, oggi noi siamo questi, no? Ecco, sembra una punizione mandata dagli dèi. Poi le storie hanno una complessità scenografica notevole, perché l'azione si sposta veramente in tantissime zone del mondo. Avete presente quei film, diciamo, d'azione in cui siamo a Istanbul, poi compare la scritta, siamo a Washington, poi dopo 20 secondi andiamo a vedere cosa succede a Nuova Delhi, ecco. Tacito un po' così, non ha scritto una sceneggiatura di action movie, però l'azione si sposta da un posto all'altro del grande impero romano, che ormai, come sapete, è molto vasto. Quindi ci sono teatri molto differenti dal punto di vista topografico, scenografico, naturalistico fra di loro. La narrazione di quest'opera è molto asimmetrica, lo dicevamo già. Il 69 occupa ben tre libri più strascichi più dei seguiti negli altri, non mi veniva la parola, scusate, e poi magari è logico supporre, perché i libri non ce li abbiamo, sono andati perduti, che in altri libri andasse avanti veloce e molto più sintetico. Gli Annales sono un'opera che hanno un ritmo molto più veloce, se non altro perché veramente sono tanti gli imperatori e tante le cose da dire. Quindi ci sono unità compositive molto più ampie, perché ci sono i singoli regni, quello soprattutto di Tiberio e di Nerone, che furono due regni anche consistenti dal punto di vista non solo delle cose accadute, ma anche del complessivo numero di anni. E anche il regno di Claudio, tutto sommato. Il tutto si struttura però intorno alla figura dell'imperatore. Potremmo dire che negli Annales Tacito coglie il vero problema dell'impero, cioè troppi poteri concentrati nelle mani di uno. Tant'è vero che noi oggi diciamo che la storia siamo noi, come canta anche De Gregori in quella stupenda, bellissima canzone che più volte abbiamo messo nei nostri podcast. Però è anche vero che la storia la fanno i grandi uomini, soprattutto in un mondo come quello imperiale, davvero, dove l'imperatore detta legge. E questo è avvenuto soprattutto dopo Augusto, sembra un po' ricredersi il nostro Tacito, che prima confinava la degenerazione dovuta all'impero agli anni successivi alla morte di Nerone, a quelli che aveva vissuto anche lui, dove c'era la fine della libertà, insomma, quella di Domiziano, tanto per capirci. Accanto agli imperatori compaiono poi altri personaggi, che a volte si ritagliano un ruolo molto significativo, ma non diventano mai protagonisti. Anche un Petronio, anche un Soio, un personaggio come Britannico, come Agrippina, ruotano intorno all'imperatore, contano in quanto interagiscono positivamente o negativamente, penso a Seiano ad esempio, rispetto all'imperatore. Questa è davvero una grossa differenza, una brusca, accelerata, accogliere veramente il nesso del problema, e il problema storico: troppi poteri nelle mani di uno. Collegandoci a quello che dicevamo quando parlavamo del De Clemenza di Seneca, se Seneca aveva impostato la sua bella utopia dicendo troppi poteri nelle mani di uno sono, ahimè, un'evidenza, ma tu, o Nerone, puoi cambiare, puoi fare la differenza, Tacito invece, dopo aver provato a dire una cosa analoga, cioè tu, Traiano, puoi fare la differenza, è tornato indietro nella sua riflessione storica e, parlandoci degli imperatori da Augusto a Nerone, è come se ci dicesse: la differenza è minima, certo, non si può che ringraziare di un Nerva, di un Traiano, ma il problema rimane lì: troppi poteri nelle mani di uno uguale meno libertà, fine della libertà, fine della libertà uguale fine della linfa vitale che ha reso grande Roma nei secoli. Sembra che Traiano abbia colto veramente il nocciolo del problema, e con le sue previsioni sul futuro di Roma, cioè prima o poi è troppo grande l'impero, è troppo condizionato da uno solo, che non potrà che finire. C'è una data scritta lì, la data di scadenza, bisogna solo scoprire qual è.
Ho visto un re,
se lo riscuse,
ho visto un re,
ave,
un re che piangeva seduto sulla sella, piangeva tante lacrime,
ma tante che
bagnava anche il cavallo.
Povero re,
e povero anche il cavallo.
Sì, beh, ave, sì, beh, ave.
È l'imperatore che gli ha portato via un bel castello,
porcavolo,
di 32 che lui cena.
Povero re,
e povero anche il cavallo.
Sì, beh, ave, sì, beh, ave, sì, beh, ave.
Ho visto un vescovo,
se la riscuse,
ho visto un vescovo,
ave, sì, beh, ave.
Anche lui, lui piangeva, faceva un gran baccano, mordeva anche una mano.
La mano di chi?
La mano del sacrestano.
Povero vescovo,
e povero anche il sacristano.
Sì, beh, ave, sì, beh, ave, sì.
È il cardinale che gli ha portato via una pazzia,
oh, poi Cristo,
32 che lui cena.
Povero vescovo,
vescovo,
è povero anche il sacrista.
Sì, beh, ave, sì, beh, ave.
Ho visto un ricco.
Sai, scusa?
Ho visto un ricco.
Un show.
Sì, ave, sì, beh, ave, sì, beh.
Il tapino lacrimava su un calice di vino ed ogni goccia andava
diretta al vino.
Sì, che tutto l'annacquava.
Povero tapino.
E povero anche il fin.
Sì, beh, ave, sì, beh, ave.
Il vescovo, il re, l'imperatore, l'ha mezzo rovinato, gli han portato via tre case, un caseggiato di 32 che lui cena.
Povertà Pin.
E povero anche il Pin.
Sì, beh, a beh,
sì,
dai, dai,
sì,
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 sì, sì. Visto un bilancio.
Sai, scusa?
Un contadino!
Ah, beh,
sì, beh, ah, beh, sì, beh. Il vescovo, il re, il ricco, l'imperatore, perfino il cardinale, l'ha mezzo rovinato, gli han portato via la casa, il cascinale, la mucca, il violino, la scatola di cacchi, i radiotransistori, i dischi di Teltoni, la moglie.
E per cos'è?
Un figlio militare.
Ah, beh, sì, beh.
Gli hanno ammazzato anche il maiale.
Poi il Purcell.
Nel senso del maiale.
Sì, beh. Ah, beh, sì.
Ma lui no, lui non piangeva, anzi ridacchiava.
Ma Salerma?
No, il fatto è che noi Milan.
E sempre allegri bisogna stare, che il nostro piangere fa male al re, fa male al ricco e al cardinale, diventan tristi se noi piangiamo. E sempre allegri bisogna stare, che il nostro piangere fa male al re, fa male al ricco e al cardinale, diventan tristi se noi piangiamo. Abbe!
Io Class, la radio è di classe.
L'impero romano, dicevamo, ha una data di scadenza scritta sopra. Bisogna solo scoprire qual è. I Tacito ovviamente non fa il veggente, non è in grado di dirlo. Però è il primo storico che si rende conto che Roma non sarà eterna. Roma prima o poi finirà. Perché? Perché troppe energie negative si sono accumulate nella storia dell'impero e l'imperatore, che per certi versi è stato un male necessario, nel senso che ha riportato l'ordine dopo tante guerre civili, è però il vero problema. Se manca la libertà, tutto si inaridisce. Questa è un po' la lezione di Tacito. Se manca la libertà e se si sacrifica la libertà in nome dell'ordine, alla lunga viene meno la linfa vitale che tiene insieme una grande nazione e che la porta a essere sempre propositiva. Se permettete, io direi che questa è una grande lezione anche oggi. Poi non voglio fare di Tacito un ultra della democrazia, lui servì tutti gli imperatori della sua vita, però mi sembra interessante sottolineare questo concetto. Bene, allora Tacito quindi nello scrivere quest'opera sapeva di doversi misurare con una lunga e prestigiosa tradizione precedente, di mettersi a confronto con i grandi storici precedenti. Certo, il principio della storia che deve portare i fatti, che deve essere imparziali, Tacito la prende anche dalla storiografia precedente. Tacito però fece di più, si dedicò intanto alla raccolta scrupolosa di tutte le fonti possibili. Non era come Livio, il quale metteva tutte le fonti possibili, comprese anche le apparizioni degli dei, insomma, ecco. No, Tacito fa una selezione. Sceglie fonti letterarie, quindi tutti gli storici precedenti, Livio, ma anche Sallustio, anche Cesare, ecco. Abbiamo visto l'uso, ad esempio, di Cesare per gli excursus etnografici nell'Agricola, no? Oppure prende i documenti, ha accesso ai verbali delle sedute del Senato, i discorsi ufficiali degli imperatori. A volte si occupa anche di recuperare le testimonianze orali di chi ha assistito agli eventi, e questo mi sembra molto interessante. poi esprime tutto questo con una grande capacità di sintesi, addirittura arriva a delle sentenze quasi. Sine ira et sine studio, neque amore et sine odio. Insomma, ecco, ci tiene a mettersi lì, a fare un po' l'ago della bilancia fra le opposte passioni che a volte possono dare alla storia, al di là degli annunci di imparzialità, una visione poi molto parziale. Vi posso ricordare ad esempio la storiografia di Sallustio, che a parole dice di essere imparziale, ma uno come Sallustio imparziale non è per il suo DNA, per la storia che ha. E non stiamo dando un giudizio sullo storico, ma stiamo dicendo una realtà, ecco. Tacito attua il principio dell'imparzialità, diciamo, meglio di altri, però sempre secondo modalità proprie. Ad esempio, quando c'è un fatto, lui presenta sempre più interpretazioni di quel fatto. E interpretandolo riferisce anche pettegolezzi, i cosiddetti rumores. Si dice, alcuni riferiscono, altri dicono che. E lo fa sempre a volte con incredulità e scetticismo. Come dire, libero pensiero, riporta tutto, ma dal suo tono si capisce benissimo cosa condivide o cosa non condivide. Tutto questo, dal punto di vista narrativo, si traduce a volte in un racconto molto ambiguo, perché alcuni fatti hanno più rilievo, altri ce ne hanno meno, alcuni vengono riportati ma col sorriso di incredulità sulle labbra, altri vengono riportati ma si sorvola sull'analisi completa dei fatti, perché pur riportandoli l'autore ritiene che non siano importanti. E quindi questo già va un po' ad attentare alla cosiddetta imparzialità al 100%. Tutto si traduce in un racconto ambiguo, dicevamo, e spesso Tacito orienta i fatti in particolari direzioni. La storiografia di Tacito è anche molto moralista. Tanti sono i giudizi morali sui difetti, vizi, debolezze del mondo che descrive. Il giudizio sugli imperatori è quasi sempre ostile, anche perché le fonti principali a disposizione sono quelle fino senatoriali. Poi c'è un'altra massima, un'altra indicazione di principio. Se ci sono più interpretazioni possibili, Tacito sceglie sempre come più importante quella più sfavorevole agli imperatori. La storiografia di Tacito è una storiografia particolare e lo stesso Tacito, come dicevamo, ne ha consapevolezza. Vi leggo qui le sue parole, le trovate alla dispensa, la lezione 4. Mi rendo conto che la maggior parte dei fatti che ho riferito e di quelli che ancora riferirò sembrerà forse di poco conto, troppo insignificante per essere tramandata, ma nessuno pensi di mettere a confronto la mia storia con gli scritti di coloro che narrarono le antiche gesta del popolo romano. Essi, spaziando liberamente, ricordavano guerre grandiose, conquiste di città, sconfitte e catture di re, o semmai rivolgevano l'attenzione agli avvenimenti interni, discordie fra consoli e tribuni, leggi agrarie, frumentarie, lotte fra plebe e ottimati. La mia fatica è senza gloria, è limitata a un campo ristretto, un periodo di pace ininterrotta o con scarse provocazioni, con tetre vicende nella città e un principe che non si curava di estendere l'impero. Compare in questa frase, nella parte finale, la mia fatica è senza gloria, è limitata a un campo ristretto, un periodo di pace ininterrotta, quello che Sallustio diceva quando diceva che la decadenza dei romani era iniziata quando, dopo aver sconfitto gli ultimi nemici esterni, quindi le guerre d'Oriente fatte per conquistare, diciamo così, l'Anatolia, le province orientali, dopo la sconfitta dei cartaginesi, l'espansione verso oriente portata dagli Scipioni, non avendo più nemici esterni, Roma si era corrotta e quindi era arrivata troppa ricchezza, la cupido, ricordate, il desiderio, la libidine del potere. Un periodo di pace ininterrotta ha portato problemi, l'aveva detto Sallustio e Tacito lo riprende. Poi la causa è anche il principato, questo Sallustio ovviamente non lo poteva dire, Tacito sì. Per questo la sua indagine storica si occuperà principalmente di intrighi di corte, come abbiamo detto, di lotte per il potere. L'idea portante è la necessitas imperi, cioè il fatto che il principato sia un male necessario. Questa è un'idea che va approfondita, pertanto ci fermiamo un attimo e poi ascoltiamo nell'ultima parte della puntata. Cercheremo di capire di più questo concetto che poi diverrà molto caro anche a personaggi come Machiavelli, la necessitas imperi. Tra poco.
Class, la radio è di classe.
La nuova scrittura di Tacito, amici, ne dobbiamo parlare prima di salutarci. Più che a descrivere le forze in campo, Tacito è interessato a descriverci dei personaggi, soprattutto gli imperatori. Vi dicevo, sembrano i grandi cattivoni delle tragedie shakespeariane, Riccardo III, Macbeth e chi più ne ha ne metta, no? Quei personaggi, quei re, quegli uomini di potere molto machiavellici, ecco, diciamo così. E gli piacciono i grandi personaggi e sono gli imperatori. Quindi. L'opera di Tacito quindi ha dei punti in comune con un altro genere letterario, quello della biografia, con una differenza. E perché, non, diciamo così, non dà spazio agli aneddoti più minuti, più insignificanti anche. Altrimenti sarebbe uguale a un altro storico che noi non abbiamo visto direttamente, Svetonio. Ecco, Svetonio abbiamo tradotto, avete tradotto, anzi magari nel biennio, qualche versione. Svetonio è maniacale nella cura del dettaglio, della sciocchezza, della frivolezza. No, Tacito prende solo quello che gli serve per fare lezioni di politica e di storia. Se la storia dipende dai singoli personaggi, beh, allora c'è molto tempo per analizzare i sentimenti dei personaggi, le loro motivazioni più nascoste, le loro passioni. Tutti quegli elementi di introspezione psicologica, usiamo una parola cara ai romanzieri, servono a Tacito anche qui. Quindi vedete che la sua non è solo un'opera storica, ma è anche una grande storia da raccontare prima di tutto. Difatti Tacito è bravissimo quando ci traccia dei ritratti, ritratti di personaggi, soprattutto quelli mixti, cioè contraddittori, torbidi, non lineari. La sua storiografia allora assume la caratteristica di un dramma, di una tragedia. I protagonisti sono i personaggi storici che si muovono sullo sfondo della storia e si muovono come grandi personaggi di una tragedia teatrale. Bene, siamo così arrivati alla fine, ragazzi, della nostra letteratura latina. Il nostro programma si chiude qui, l'esame alle porte, ora concentriamoci sul ripasso. Vorrei ringraziare tutti quelli che hanno ascoltato questi podcast, che l'hanno dovuto fare un po' per forza, i miei studenti, ma anche quelli, magari qualche familiare tristemente coinvolto, che hanno ascoltato queste lezioni. Spero che abbiate apprezzato anche l'accostamento, a volte devo dire audace, con alcuni brani musicali. Ma nei brani musicali, soprattutto quelli che hanno alle spalle una grande scrittura, anche dal punto di vista dei testi, spesso si nascondono momenti di grande arte, secondo me, e di grandi possibilità. Ringrazio tutti per aver ascoltato il podcast di Latino di Valsoner. Auguro ai miei studenti di quinta buon ripasso e a tutti voi che invece per sbaglio siete finiti su queste frequenze ad ascoltare questi podcast, vi dico che Valsoner prosegue la sua avventura con studio completamente rinnovato, lavori in corso, e che la didattica a distanza ci ha permesso di scoprire che quello che usavamo un po' per divertimento con l'equipe dei ragazzi, che ringrazio, può essere in realtà un'occasione per potenziare e lanciare un nuovo tipo di didattica. Grazie a tutti. Ciao.
Io Class, la radio è di classe.